Buongiorno a tutti, buon sabato. È veramente un motivo di grande soddisfazione vedere un giorno che non è un fine settimana, perché è un venerdì, che per noi è ovviamente un sabato santo, ma vedere che tante persone, che tanti fratelli, che tante sorelle sono riusciti a venire a presenziare questo giorno santo, e anche che molte persone sono riuscite comunque a connettersi per ascoltare la parola di Dio. Si vede che Dio opera in questa chiesa, perché se no questi risultati non ci sarebbero. Devo dirvi che oggi è l'ultimo degli azimi. È sempre più difficile preparare dei messaggi quando ci sono le feste annuali, perché l'argomento è già stabilito. E quindi è un po' più difficile cercare di non ripetere gli stessi versetti, chiaramente, no? Se stiamo parlando degli azimi, parliamo degli azimi. Però questa volta sono, diciamo così, facilitato dal fatto che, come diceva qualcuno, qualche scienziato che diceva: guarda, se vuoi fare le cose bene, siediti sulle spalle dei giganti che ne sanno più di te. Quindi io questa volta mi siedo sulle spalle degli anziani che hanno dato i messaggi il primo degli azimi, quindi io seguirò il loro stesso pattern, perché hanno fatto due messaggi molto belli. Ovviamente sto parlando di Enzo Alfieri e di Carmelo Anastasi, il nostro ministro. Quindi vi chiedo scusa se utilizzerò parte di quei versetti, chiaramente, però io intendo proseguire quel discorso che hanno cominciato loro. Passo a dirvi il titolo di questo messaggio, che è Ultimo degli azimi, la settimana della partecipazione alla festa e della condivisione. In realtà le parole chiave sono tre: sono partecipazione, sono condivisione e sono verità, come abbiamo sentito nel primo giorno degli azimi. Quindi, ovviamente, ribadisco, mi perdonerete se esordisco proprio con esattamente il primo versetto che ha usato il nostro ministro, il primo degli azimi, se per favore lo vogliamo prendere, ed è 1 Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Parliamo di, io ve lo dico, è un messaggio estremamente positivo, quindi non preoccupatevi, non ci saranno terremoti, non ci saranno catastrofi, sarà estremamente positivo perché siamo all'ultimo degli azimi, abbiamo vissuto questa settimana degli azimi, è primavera, ha cominciato a piovere, i fiori sbocciano e quindi sarà un messaggio estremamente positivo. 1 Corinzi 5,8, ho aspettato che giungeste alla pagina. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Questo lo abbiamo già sentito, è bellissimo e riassume anche un po' lo spirito di questa festa. Abbiamo imparato che può esserci la sincerità anche se non è fondata sulla verità, ma a noi interessa ovviamente la vera verità, quella che possiamo scrivere con la V maiuscola. Ci interessa eventualmente la nostra sincerità, ma deve essere basata sulla vera verità. E quindi lo rileggiamo un attimo, perché la parte finale dice: dobbiamo festeggiare con gli azimi della sincerità e della verità, ma soprattutto in questa prima parte di questo messaggio dobbiamo analizzare questa cosa, cioè celebriamo dunque la festa. È una festa, è una festa e la dobbiamo celebrare. E vi ricordo che nonostante ci siano due giorni santi, uno all'inizio e uno alla fine di questa festa, sono 7 giorni. Quindi questa festa dura come la festa dei Tabernacoli, dura 7 giorni. Qual è il significato di questi 7 giorni? Perché sette e non uno? Perché tutto sommato, che senso ha mangiare l'azimo per 7 giorni consecutivi? Andiamo per favore, e qui parliamo iniziamo a parlare veramente di verità, di qual è la verità, qual è la vera verità, andiamo in Ecclesiaste, proprio i primissimi versetti. Ecclesiaste capitolo 1, i primi versetti, vi leggerò dal 3 al 5. Questo è molto importante, eh? Ci dice il primo capitolo di Ecclesiaste, praticamente ci fa un po' un resoconto della vanità, della vita che non è condotta secondo la via di Dio. Dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste in perpetuo. Anche il sole si leva, poi tramonta e s'affretta verso il luogo dove si leva di nuovo. Questa è la verità di cui si è impossessato il mondo. Tutto è vano, tutto è vuoto. Ma soprattutto è il versetto 5 che a me interessa, perché dice: guardate che anche il sole si leva e poi tramonta e s'affretta verso il luogo dove si leva di nuovo. Praticamente dice: guardate che i giorni passano e sono sempre uguali, il sole sorge, poi tramonta, e cosa fa? Passa la notte, sorge di nuovo, tramonta di nuovo, ma alla fine tutto è vanità. Ecco che il ciclo che si ripete, secondo questo capitolo, è il giorno solare, esattamente il giorno di 24 ore, no? Quello che più o meno viviamo tutti. Purtroppo per il mondo sono le 24 ore tipiche di un popolo assolutamente formicaio. Ti alzi, vai al lavoro, torni, mangi, vai a letto e poi si ricomincia. Il fine settimana sei talmente stanco che vai a letto, ti alzi, passi la giornata al centro commerciale, torni a casa, no? E poi si ricomincia. Funziona così. Ma la vera verità è che in realtà per noi che siamo qui oggi, e infatti lo dimostriamo col fatto che siamo qui, noi non siamo un popolo formicaio, noi siamo dei cristiani. Per noi non è così. I giorni hanno tutti un significato diverso, perché se voi ci fate caso, i giorni della settimana ci portano a mano sempre più vicini al settimo giorno, che è il sabato. Per noi il ciclo non è di 24 ore, ma è di 7 giorni. Fateci caso. In Genesi 1 ci viene data questa verità. Voi andate in Genesi 1, andrebbe letto tutto, ma la cosa importante è che qui ci viene descritta questa creazione, e la creazione alla fine di ogni versetto, ogni due, tre versetti, dice sempre: così fu sera e fu mattina. È vero, è un giorno. Però dice sempre: e fu il primo giorno, e fu il secondo giorno, e fu il terzo giorno, eccetera. Ci tiene in sospeso fino a che nei primi versetti di Genesi 2 ci dice finalmente lo scopo ultimo di questa creazione. È arrivato il sabato, il settimo giorno, quello che ci interessa di più. Non è che gli altri non ci interessino, però la creazione acquista il senso, un senso compiuto solo al settimo giorno. Perché? Perché in Genesi 2:1 ovviamente leggiamo, perché è la Bibbia che deve parlare, i primi tre versetti dicono: così furono compiti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno l'Iddio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Quindi noi, è ovvio che lavoriamo, che viviamo, che mangiamo, che dormiamo, ma i nostri giorni, se voi ci fate caso, fate un'analisi interiore, i nostri giorni sono tutti finalizzati al settimo giorno. Perché se lavoriamo e basta e non pensiamo e facciamo come il popolo formicaio che pensa che l'unica verità sia quella di Ecclesiaste 1, ma non per altro, perché è questa società che non gli dà un'alternativa. È solo la parola di Dio che ti fa vedere l'alternativa a questa verità. Il nostro ciclo vitale minimo non è di un giorno, ma è di 7 giorni. meditate su questa cosa, tornate anche su Genesi 1 perché è importante questa cosa. Quindi non è che noi siamo strani, abbiamo semplicemente capito questa cosa, che gli altri non hanno, non hanno compreso o per nulla o non l'hanno compresa pienamente. Per cui è per questo che in Levitico 23,6, e quindi adesso torniamo alla festa degli azimi, no? Che forse c'è anche un po' più chiaro il fatto per cui noi abbiamo bisogno dell'azimo per 7 giorni, perché è vero che non parte mai alla domenica o non parte mai di lunedì o parte, cioè ogni anno il giorno di partenza cambia, ma sono sempre 7 giorni, cioè noi siamo sempre costretti a mangiare l'azimo e a celebrare questa festa in cui ci deve essere dentro, almeno lunedì, almeno martedì, almeno mercoledì, eccetera. Ci devono essere dentro, un ciclo biologico di un cristiano ci deve essere dentro tutto. E questo è molto importante. Levitico 23,6, il 15° giorno dello stesso mese, è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno, da qui il fatto che è una festa e va ovviamente celebrata. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Quindi, facciamo attenzione, è una festa, sono 7 giorni di partecipazione, di condivisione. Io penso che non abbiamo mai mangiato insieme, cioè questo è il periodo dove condividiamo di più in assoluto. Sarà pure pane azimo, ma è la verità, è la verità. A parte la festa dei tabernacoli, però non sottovalutiamo questa cosa, non sottovalutiamola. Adesso dobbiamo prendere in considerazione il cibo, perché stiamo parlando di azimi anche a beneficio, se magari c'è qualche persona che magari ci segue da meno tempo e che si è connessa, quindi è anche giusto un attimo riprendere questo concetto degli azimi. Sappiamo che l'azimo è ben più che un cibo, o meglio, il lievito è il simbolo del peccato. Il pane azimo che sappiamo è fatto senza lievito è il simbolo di una vita azima, cioè di una vita che dovremmo condurre senza il peccato. Questo è un cibo, io l'ho definito così, è un cibo scomodo. È scomodo perché, se voi ci fate caso, quando comprate il pane normale, lo mettete in un sacchetto, ve lo portate a casa. Comprate il pane azimo, ci avete bisogno di una scatola, perché se lo mettete dentro un sacchetto prende 4 colpi e vi garantisco che il pane azimo non lo mangiate più. Ve lo potete anche portare in giro, ma anche al parco, tirate fuori il pane azimo, ci avete questo quadrotto, no, che vi tirate fuori e che quindi, insomma, è un pane scomodo. Ovviamente sto anche un po' scherzando, però è la verità. Ma non dobbiamo pensare che perché sia un pane fisicamente scomodo sia in realtà scomodo nella nostra vita, perché è una cosa totalmente differente. E io vorrei portarvi ora a questo punto del discorso in un luogo che in realtà non è tanto lontano da qua, perché stiamo parlando di verità, di partecipazione alla festa e di condivisione. Ci spostiamo, allora noi siamo a Milano in questo momento, ci spostiamo, non usciamo da Milano, questa volta straordinariamente non andiamo né sul Monte Santo né in Gerusalemme, rimaniamo a Milano, andiamo un po' indietro nel tempo. Vi ricordo che nel 1492 c'è stata la scoperta dell'America, sono impazziti tutti per questa America, ma dal 1494 al 1498 alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, una traversa di Corso Magenta, un certo Leonardo da Vinci, commissionato da Ludovico il Moro, ha dipinto l'Ultima Cena, questo affresco di circa, mi sembra 8 metri per 7, una roba del genere, quest'opera monumentale che è probabilmente la raffigurazione più conosciuta al mondo dell'Ultima Cena. Quindi stiamo parlando dell'ultima Pasqua che ha fatto Gesù Cristo. Perché mi piace evocare questo affresco? Chi ha il cellulare magari può anche guardarselo al volo. Spero che bene o male tutti abbiate in mente l'affresco di Leonardo. La cosa interessante dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è questa. Non è una cena nella quale sono tutti seduti a un tavolo e mangiano e basta. Non sono al ristorante, c'è Gesù Cristo che è esattamente al centro di questa, diciamo, enorme tavolata e ci sono gli apostoli che stanno vivacemente discutendo, stanno partecipando, c'è chi parla con Gesù Cristo, c'è chi ha formato certi gruppetti. Diciamo che sembravano addirittura italiani perché gesticolavano e noi siamo il popolo che probabilmente gesticola di più e non ne trovate uno con le mani in mano. Non ne trovate uno con le mani in mano. E questo è importante perché durante l'ultima cena ci sono stati un sacco di eventi, tanti eventi che ci hanno anche a volte sconvolto. Abbiamo letto gran parte di queste vicende quando abbiamo commemorato la Pasqua, no? Perché c'è stata come si dice? C'è stata la lavanda dei piedi, c'è stato lo spezzare del pane, c'è stata la condivisione del vino. Gli apostoli sapevano che avrebbero perso Gesù Cristo, no? Che si sarebbe sacrificato. È lì che addirittura Gesù Cristo ha detto che qualcuno l'avrebbe tradito. Ma la cosa importante veramente è che c'è stata una profonda partecipazione da parte degli apostoli. E non a caso Gesù Cristo ha scelto il pane azimo per dire che questo era il mio corpo. Non è un caso, perché in realtà noi quando mangiamo azimo per una settimana, se ci ricordiamo di quell'evento straordinario che è stato l'ultima cena, l'ultima Pasqua di Gesù Cristo, perché poi è morto, è stato sacrificato, ci rendiamo conto che quando pensiamo all'azimo, è vero che pensiamo a non mangiare il pane normale perché contiene il lievito che rappresenta il peccato. Ma siccome l'azimo rappresenta, se vogliamo, l'assenza di peccato, l'azimo per eccellenza con la A maiuscola è stato proprio Gesù Cristo, perché è stato l'unico uomo su questa terra, ovviamente figlio di Dio, ma carne e ossa su questa terra, che non ha mai peccato. E questo è molto importante perché se voi pensate solo, diciamo così, durante questi 7 giorni, a non toccare il pane normale e a mangiare l'azimo per essere tranquilli, provate un attimo a pensare che tutte le volte che mangiate l'azimo siete dalla parte di Gesù Cristo, perché questa è la cosa fondamentale. Ovvio, il peccato e la rappresentazione, ma cerchiamo di avere sempre il focus che ha un nome ed un cognome che si chiama Gesù Cristo. Infatti è stata, io penso che per un cristiano leggere per le prime volte quest'ultima Pasqua di Cristo è di una potenza incredibile, tant'è che subito dopo comincia la settimana degli azimi. Infatti non per niente il messaggio del primo degli azimi era incentrato sulla verità, su Gesù Cristo. È questa la cosa fondamentale. Noi per 7 giorni, per un ciclo biologico cristiano, dobbiamo sempre avere in testa questa cosa 24 ore su 24. Perché? Perché quando andiamo al bar abbiamo sempre preso la brioche, non dite di no, e quindi bisogna stare attenti. Se dobbiamo mangiare fuori, la prima cosa che ci viene in mente cos'è? Mi compro un panino, perché è l'unica cosa che viene fatta velocemente. Insomma, dobbiamo stare veramente molto attenti 24 ore su 24, ma è una grande lezione per noi, che dura 7 giorni, veramente. Quindi, esattamente come nell'affresco di Leonardo abbiamo Gesù Cristo esattamente al centro, anche nella nostra vita deve esserci Gesù Cristo esattamente al centro. E quindi, vi devo dire un'altra cosa, giusto per rendere un attimo una sospensione a questa densità. Io ho trovato una cosa che è fantastica, perché abbiamo detto prima che il pane azzimo è un po' un alimento scomodo, perché lo comprate in questi quadrotti che dovete sempre mettere in cima alla spesa, perché se finisce sotto le arance è un disastro. Ma a volte magari siete, non, si, non avete tutta la famiglia nella chiesa, magari i vostri familiari mangiano il pane normale, quindi voi siete col vostro quadrotto, c'è poco da fare, ragazzi. Però ho letto questa cosa su una confezione che è fantastica. C'era scritto, il pane azzimo, c'era scritto. Ideale come snack, colazione, merende e spuntini. Ragazzi, volete fare un cocktail? Fatelo col pane azzimo. Volete convincere la vostra famiglia a mangiare pane azzimo? Comprate il formaggio spalmabile e fate dei tortini con una bottiglia di vino e gli dite: guarda che c'è scritto sulla confezione che è ideale come snack a colazione per merende e spuntini. Alla fin fine, no, ci viene anche un po' più facile riuscire se siamo in situazioni un po', insomma, un po' così, che dobbiamo continuamente spiegare perché mangiamo il pane azzimo per 7 giorni. E quindi, in conclusione, io spero di aver fatto passare questa cosa che è una festa, è una festa, sono 7 giorni di festa, perché ci dobbiamo ricordare continuamente che al centro della nostra vita c'è Gesù Cristo. Abbiamo parlato della verità, certo, la verità vera è quella che c'è scritta nella Bibbia. È una condivisione, il pane, cioè Gesù Cristo ha spezzato il pane con le mani, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè l'ha dato mano per mano. È incredibile questa cosa, quindi è una festa di condivisione anche coi fratelli e coi familiari, ricordatevi i cocktail party. E è una festa di cui c'è la partecipazione. Io sono veramente molto contento di avere oggi tutta la mia famiglia intesa come chiesa qui, perché è veramente bellissimo. E poi ricordatevi che potete starne certi che quello che diciamo, quello che leggiamo qui, se ci credete, avete fede, e se pratichiamo quello che diciamo e quello che leggiamo, allora forse non ce ne rendiamo conto. Ma Gesù Cristo è con noi molto più di quanto non sembri a noi stessi. E ricordatevi una cosa, e questo è rivolto più al mondo che a noi, che non c'è niente di peggio al mondo che sentirsi soli, che rassegnarsi a quello che c'è scritto in Ecclesiaste. Quel senso di pochezza, di tristezza, di vano, di una vita della stessa vita che fanno le formiche, che accumulano, accumulano per chi non si sa. Ecco, forse uno dei prezzi più alti che si pagano col peccato è proprio la solitudine. Perché ci sono tante persone ricche, tante persone famose, tante persone che hanno successo, però finiscono tutte nello stesso modo. Invece noi abbiamo questa ricchezza per la quale dobbiamo continuare a perseverare su questa strada. E quindi vi cito come ultima cosa, noi ricordiamoci, giusto per rendersi conto di cosa voglia dire la solitudine quando c'è il peccato, ovviamente faccio una precisazione perché sappiamo tutti che noi non siamo salvati per grazia, non è che tutti gli assassini o chi non si arrende a Dio e chi non si pente sarà automaticamente salvato. Questo lo sappiamo benissimo, però giusto per renderci conto di cosa vuol dire la solitudine del peccato, vi voglio citare Marco quando Gesù Cristo sulla croce, che dovette anche solo per un istante accollarsi i peccati di tutto il genere umano, disse questa cosa che è dal nostro punto di vista è veramente terribile, ci fa rendere conto diciamo, dell'importanza di questo sacrificio. Marco 15, 33 e 34, questa è l'ultima scrittura, ce lo ricordiamo qui, ci fa veramente rendere conto di quanto possa essere terribile la solitudine quando non c'è Dio nelle nostre vite. E venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù Cristo gridò con gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Noi sappiamo che nella nostra vita Dio non ci abbandona mai, ma siamo noi che ci allontaniamo da Dio. Quindi state attenti perché uno dei prezzi più alti, lo ribadisco, è la solitudine che ci dà il peccato. Quindi le tenebre, la solitudine, l'abbandono non fanno parte del nostro DNA, non fanno parte della nostra cultura, della nostra mente, del nostro cuore, del nostro spirito. Cosa sono per noi? Per noi sono la condivisione, la partecipazione e la verità di Gesù Cristo in noi e noi per Lui.